Allora, stavo dicendo che appunto c'è il nostro sindaco impegnatissimo nel promuovere anche l'attività culturale, oltre che sappiamo affrontare tutti gli altri problemi, però anche le iniziative culturali sono quelle, come dimostra anche la presenza che, di voi qui e anche nelle altre manifestazioni che si tengono qui a Pordenone, ma anche in regione, sono quelle che poi danno profondità, danno senso al territorio, danno anche un senso di persone che pensano, che hanno creatività, che promuovono anche la storia, la costruiscono la cultura della regione, la costruiscono, non soltanto la copiano o la ospitano, che comunque sì, sono delle belle cose. Quindi abbiamo una miniera di menti, una miniera di depositi, chiamiamoli così molto volgarmente o molto terra terra, ma siccome abbiamo dirindin, terra terra, ci va bene le costruzioni, ecco, vedi, le costruzioni sulla terra vanno proprio bene, cioè siamo ben radicati. Il fatto di avere questi incontri è proprio per un po' rafforzare o per approfondire queste nostre conoscenze, ripeto, qui attraverso queste iniziative che si svolgono qui, grazie questa volta anche e ulteriormente a cura di Angelo Bertani e poi anche nelle altre, non dimentichiamoci, tutte le altre reti di proposte che vengono anche qui in città, nei musei e poi anche in giro per la regione perché voi tutti frequentate e praticate. Però questo dei percorsi con gli artisti l'avevamo proprio anche desiderato e mantenuto, lo continueremo in autunno e poi seguito. Mi fa piacere, vedo sempre dei volti sorridenti, vuol dire che avete gradito anche questa conoscenza così più ravvicinata a alcuni artisti anche del territorio. E il sindaco è parte fondamentale di questo, che permette attraverso un po' anche la gestione, no, un po', molto, dell'amministrazione comunale di raccogliere, di filtrare queste proposte, quindi lo accogliamo perché ci dica e poi anche ascolti. Sì, fondamentale ascoltare, ma lui ascolta. Grazie, sindaco, scusi, la battuta è così, ma
No, no, lei ha fatto
no,
bene.
ci vuole. Queste giornate poi.
No, ma la giornata oggi è un po' triste. Io vengo dal funerale di Santa Rosa, ma non è che voglio rattristarvi, è un po' riportarci al nostro territorio in realtà, no? Perché di questo abbiamo bisogno. E se siamo qui, in certo senso, tutto quello che noi facciamo dal punto di vista della cultura, secondo me, deve proprio aiutarci in un momento in cui la coesione della nostra comunità e la coesione di tutti noi è un punto fondamentale. La cultura ci deve aiutare proprio in questo. Se poi l'iniziativa tocca gente che conosciamo, no? Il nord-est in generale, ma in modo specifico oggi qualcuno proprio di Pordenone, beh, insomma, fa anche più piacere. Quindi la presenza qui era un po' dovuta. Dimentichiamo quindi per un attimo, veniamo alle nostre cose. Io ho una grande passione, ahimè l'ho anche dimostrata, per le cose che Dirindin fa. E il motivo vero è che secondo me sono un po' sciamaniche. Io ho questa sensazione, io non sono un grande esperto d'arte, mi faccio guidare un po' dalle mie di pelle. E quando vedi queste cose, insomma, a me piacciono tanto perché ti fanno sentire degli odori, ecco, vedi le immagini, ti fanno sentire gli odori, che sono cose che normalmente non avvengono, almeno io non sento in altre situazioni. Quindi ho una grande curiosità, ecco, sinceramente, questa sera. So che lui è più abile con le mani che forse che con la sua oratoria, che invece ci sorprenderà come sempre. E quindi niente, grazie per essere qui, grazie per l'invito, ma soprattutto grazie, il resto dell'evento lo condurrà. Grazie ancora.
Grazie a tutti per essere qui, grazie al sindaco anche perché insiste sempre sul valore della cultura ed è una cosa non comune, politicamente non comune, in qualche caso anche ritenuta scorretta da qualcuno che ci sta forse sopra o sotto, non so bene, e invece in epoca di tagli e di crisi bisogna puntare in ogni caso sulla cultura perché sarà l'elemento che ci potrà salvare, effettivamente, perché produce le idee, mette in moto pensiero. Questa volta finalmente, diciamo così, un artista pordenonese. E in questi incontri da vicino, come dice il titolo, perché vogliamo far parlare gli artisti, capire meglio come nascono le loro opere, vedere i loro studi, entrare nel meccanismo e nel metodo di produzione di un'opera e parlare anche in generale del contesto della cultura e dell'arte nel nostro territorio. Guerino dei Rindin è una forza della natura, non solo fisicamente ma in senso metaforico, perché dà veramente voce alla natura stessa, prendendo come materia del suo lavoro artistico, della sua opera, la terra, come è stato detto, e la utilizza, giustamente come ha sottolineato il sindaco, in modo sciamanico, cioè facendola parlare, in qualche modo traendo fuori dalla terra un'energia, quella stessa della natura, che ha naturalmente anche la nostra stessa energia, e però trovando nella terra quell'elemento primordiale, l'elemento ancestrale, che molto spesso è proprio l'elemento centrale delle forme d'arte, no? Dare voce a quello che di profondo c'è in noi o nel nostro inconscio o inconscio collettivo, come abbiamo visto anche le volte scorse, è un elemento centrale del lavoro artistico. E però utilizzando la terra come momento o elemento centrale, di Rindin va in realtà alla ricerca dell'autenticità, cioè terra come autenticità, come ricerca delle sue radici, è il caso di dirlo anche in senso simbolico, e in questo suo processo, in questo suo lavoro, mette anche in evidenza la disarmonia che la nostra civiltà o la nostra cultura ha costruito nei confronti della natura. Quindi il suo lavoro si parla sempre dell'incontro o dello scontro tra natura e cultura, evocando l'elemento primo della cultura, che è anche il lavoro agricolo, cioè il lavoro della terra e nella terra, e attraverso poi l'elaborazione di forme organiche, potremmo dire, perché le sue opere sono sempre organiche, che ci vengono anche in qualche caso incontro proprio per cercare un coinvolgimento del riguardante, di noi che stiamo a guardare lì di fronte quelle opere, perché il suo lavoro è sempre una forma di coinvolgimento, e il corpo stesso della natura e il corpo stesso dell'artista che ci viene incontro e ci vuole coinvolgere. Ecco perché in modo così spontaneo e ancora una volta naturale il lavoro di Guerrino di Rindin diventa anche performativo, cioè lui fa delle azioni in cui si serve della terra per appunto comunicare questo necessario coinvolgimento con l'elemento primordiale. Se Guerrino è d'accordo, io mostrerei innanzitutto quel video con le musiche di Massimo De Mattia e Teo Teardo, che ci introduce in qualche modo, meglio di tante parole, al suo lavoro. Quindi partiamo con un breve video.
C'è anche Luca Grizzo.
Ah, Luca Grizzo. Allora, un attimo qua. Ecco, questo breve video ci dice alcune cose importanti. Innanzitutto, come Guerrino realizza le opere che molti di noi già conoscono, cioè quelle caratterizzate da alcuni solchi, no, che percorrono la superficie terrosa, fatta di terra, appunto, delle sue opere. Poi ci dice anche con le immagini iniziali che lui in realtà è dentro l'opera, proprio in modo sciamanico, fa parte dell'opera, evoca delle energie profonde, e poi ci mostra anche il suo studio, che adesso vediamo meglio e di cui Guerrino anche ci parla, perché non è uno studio così asettico, o così di quelli che uno prende in affitto e via, ma è il luogo delle radici vere e proprie, no? Della sua famiglia e del suo stesso lavoro.
Sì, innanzitutto vi ringrazio tutti di essere qua. Giustamente, questo studio qua non è uno studio che io ho preso in affitto e che ho trovato, ma diciamo che è la casa in pratica dove sono nato. Quindi io quando entro nella mia stradina, che è una stradina bianca tra l'altro, cioè di terra, non è ancora asfaltata per fortuna, entro un po' nella mia storia, cioè è come che io mi lasciassi alle spalle tutto quello che c'è in più, tutto quello che non mi serve, tutto quello che non mi interessa portarmi dentro quando voglio fare qualche cosa. Quindi quando entro lì, entro, diciamo così, ripulito. Quindi già entrando nel cortile, perché poi il mio studio è formato da una stalla, una stalletta, un sottoportico con la terra battuta, ci sono delle stanze e c'è questo grande cortile. E poi c'è anche dietro la casa, che quando devo fare delle opere, per esempio all'ombra, mi metto magari dietro. Cioè tutto lo spazio fa parte dello studio. Quindi già entrando in questo spazio qua, mi ritrova, cioè il mio spazio, cioè il fatto di essere lì secondo me è già una cosa, faccio già delle cose, ecco.
E vediamo qui alle pareti alcune opere realizzate con la terra, no? Quelle che tu hai iniziato a fare da quali anni?
Diciamo che con la terra ho cominciato nel 2000 a fare delle cose che in parte la mettevo dentro, poi ho capito che insomma, perché come tutti, no, abbiamo sperimentato un po' tutti i materiali, dal legno al cemento, un po' tutti i materiali, e alla fine ho capito che il materiale che veramente mi interessa è la terra, intanto perché ho una possibilità di lavorare in maniera immediata. Si lavora molto velocemente, si vede subito il risultato, non mi servono attrezzature, non mi servono tecnologie, in pratica ho le mani in pasta. Io mi servo appunto con dei cucchiai, perché altrimenti mi rovinerei le mani, perché col tempo poi è come una carta vetrata la terra, quando, specialmente quando poi diventa che si asciuga, ma voglio dire, sono direttamente dentro nel materiale e lì è una sensazione che nessun materiale può dare. Quindi voglio dire, questa scelta qua c'è stata una ricerca, perché bisogna dire la verità, io da piccolo, come tutti quanti, si andava nei fossi, la terra se la trovava dappertutto e la possibilità di maneggiarla c'era, no? Però ho sperimentato altri materiali, ho cercato altre strade, ho fatto altre cose e poi alla fine sono tornato a questo, perché probabilmente, insomma, poi diciamola tutta, io, a dire la verità, mi sento anche una grande responsabilità di parlare di questo materiale, perché la terra, a noi sembra, invece la terra non ha una forma, è liquida, è come l'acqua. Io mi ricordo la prima volta che sono andato a Venezia, che mio padre mi ha portato col treno, siamo usciti dalla stazione e ho visto quest'acqua, no? Mi sembrava una cosa. Poi mi ricordo proprio la visione del motoscafo che parte e che dietro fa un solco come l'aratro. E quella cosa lì, la terra è uguale, uno entra dentro con l'aratro, la apre ma poi si ricopre, cioè non è una cosa. E poi la terra è molto pudica, si vede subito che l'erba, le piante la coprono, quindi si vergogna quasi di mostrarsi, e per me è un piacere tirarla fuori, farla vedere, portarla all'interno delle case, in modo che sia vista, che possa dare, come da me, dello spunto anche di soffermarsi su delle cose, e secondo me dà la possibilità anche creative, moltissime, non solo dal punto di vista di costruire le forme, ma creative nel senso che solo guardare la superficie della terra, a me mi riempie di gioia. Poi insomma, è qua, cioè, più di così.
Sì, naturalmente molta arte del Novecento va alla ricerca dei mezzi e delle forme essenziale, e che cosa ci può essere di più essenziale che la terra? Quindi c'è un processo di riduzione anche nel lavoro di Dirindin che lo porta a utilizzare la terra, che poi non è una terra qualsiasi, è la terra del suo luogo natale, della sua casa, di quel luogo che abbiamo appena visto, quindi veramente la terra delle sue radici, come dicevamo prima, delle radici di tutti noi uomini, specie umana, ma in modo particolare è la terra del suo luogo natale. Come nascono, attraverso quale processo nascono le opere? Cioè parti da uno schizzo, perché io vedo delle fotografie, vedo degli schizzi, vedo dei disegni, poi le opere finite.
Beh, io nel mio studio ho molte fotografie di opere che naturalmente ho fatto a suo tempo e non dovevano rimanere. Difatti quelle costruzioni che facevo come proprio opere effimere le facevo in salice perché dovevano durare poco e dovevano contaminarsi con l'ambiente, quindi cambiare, poi tornare a terra. E dalla terra la ricambiavo con un'altra forma ancora. Per esempio, una forma che mi è piaciuta tantissimo e che secondo me è stata determinante anche per un certo tipo di lavoro che poi ho fatto negli anni, è quella forma triangolare che ho costruito. Cioè, in pratica la storia è questa: io ho fatto un lavoro per un agriturismo con un lavoro in pietra, quindi ho lavorato per un anno e mezzo, ero appunto, dicevo prima, dietro la casa, per un anno e mezzo ho lavorato attorno a questo, che all'inizio è anche interessante perché si tira fuori un gomito, un occhio, un orecchio, un seno, quella, ma poi alla fine bisogna fare delle cose che le facevano già 3.000 anni fa. Ero proprio sfatto, sfinito da questa cosa qua. Appena terminata, sono andato dietro la boschetta, ho cominciato a tagliare giù questi rami di salice, ho costruito questa cosa qua. Poi ho cominciato a portarla,
sì, che adesso vedremo,
a portarla a Pordenone, in centro, anzi l'ho messa davanti alla biblioteca dove era una volta, e poi da lì la spostavo, ogni 4-5 giorni la muovevo. C'era questa specie di robo, lo chiamavo io, che si spostava. A un certo punto la gente lo vedeva e poi dopo 2-3 giorni lo vedeva più, doveva andare, poi lo rivedeva da un'altra parte. Poi addirittura ne avevo fatte tre, ne ho fatta una piccola, cioè una di 6 metri, una di 3, una piccola così, che uno poteva prendersela in mano, e come fa un musicista, si prende un pezzo di un altro artista, si fa il giro dell'isolato e la torna a mettere lì. Cioè, vabbè.
Dopo vediamo anche quest'opera che si travede nelle fotografie.
Sì, poi questa cosa qua alla fine l'ho fatto fare 2-3 giri attorno a Pordenone e poi l'ho piazzata davanti all'Hotel Santin. E lì dopo 5-6 mesi sono andato con un grande pennello e l'ho dipinta di rosso. Cioè, in pratica questo lavoro che veniva dalla campagna, che veniva da Valoncello, si era inurbato e si era contaminato, era diventato di un altro colore. E quindi dopo altri 7-8 mesi, quando la gente l'aveva fatto suo, perché l'avevo messo proprio quasi davanti al semaforo in modo che dialogasse direttamente col paesaggio, con la gente che passava, no? Dopo altri un po' di mesi l'ho dipinta di giallo, cioè quindi un altro colore. Poi dopo ho aspettato un altro anno, l'ho tolta e ne ho messa un'altra, avevo cambiato anche di forma, aveva mutato di forma, cioè c'erano queste mutanze. Poi a un certo punto dovevo fare una...
Andiamo a vedere allora subito, perché l'hai anticipata.
Esatto, questo qua, che prima era, diciamo, vergine con la scorza normale, poi rossa, poi gialla, poi ho cambiato di forma e è diventata un'altra cosa. Poi alla fine magari andavo a Venezia e tiravo fuori il carboncino e vedevo una parete bianca, la facevo sulla parete. Cioè, le facevo vivere anche in altri posti, anche in maniera un po' così, se vogliamo, non tanto... però questa cosa qua doveva andare avanti come figura.
Si ricorda anche un'architettura primitiva, no?
Esatto, sì.
E ritorniamo un attimo ai tuoi inizi rivoluzionari.
E questa è stata la prima installazione che ho fatto nel 77 alla Casa dello Studente di Alzano Decimo. Mi ha dato questa possibilità, quella volta c'era il discorso, io lavoravo in fabbrica, quindi c'era questo discorso dell'artista operaio, che poi non ho mai capito perché artista operaio, perché... Vabbè, insomma, che c'è il professore dell'Accademia, non dicono mai artista, professore. Comunque non importa. A me è piaciuta questa occasione qua e in un angolo ho messo dei materiali di polistirolo e ho costruito una specie di stanza. Quindi ho fatto questa installazione, dentro ci ho messo, ho disegnato una lavatrice, ci ho messo una cucina economica, da una parte c'era questo televisore che poi era il mio, sopra c'era la fotografia di Papa Giovanni, in pratica c'era questa tuta di questo operaio un po' tirata, dilaniata da queste tensioni, in pratica tutti quanti cercavano di tirarlo da una parte all'altra. Era il momento della contestazione, mi sembrava una cosa giusta, mi sono anche divertito e ho avuto anche delle approvazioni, diciamo.
Lì
lo stesso, lo stesso nel 82, lavoravo ancora nella fabbrica, quindi pensavo di uscire, come tanto è vero che poi nel 86 sono uscito definitivamente, e lì c'era questo tentativo di fuga, c'è questo umanoide che cerca di rompere non dico le catene perché mi sembra quasi una cosa, però di uscire, insomma, e di trovare la sua strada, e di vivere con la propria creatività, una cosa che naturalmente mi sono augurato per me e che lo auguro e lo augurei a tutti quanti.
E questo intervento al Bronx.
Sì, lì eravamo in tre artisti, c'era Flavio Val, Gianni Pasotti, che erano più in là, e assieme abbiamo fatto questo lavoro nella piazza. E io sono arrivato lì con un po' di ramali di Sambuco e ho costruito questa specie di portello. Poi non sapevo che dietro c'era la piazzetta del portello, ma comunque perché lì c'era la divisione tra il Bronx, questo agglomerato moderno che viveva solo di giorno, che di notte era completamente chiuso, disabitato, e questa parte invece antica, la parte del Pordenone da sempre, diciamo, del Corso Vittorio, che attraverso questa calle arrivava proprio lì. Quindi c'era questa divisione per cui uno doveva spostare il portello per passare, quindi interveniva nel mio lavoro e passava dall'altra parte. Mi dicevano che poi i ragazzi rimanevano lì fino alle 2-3 con i motorini, andavano su e giù, quindi è vissuto molto bene. Naturalmente dopo 3 giorni sono arrivati i vigili e l'ha tirato via. Io non avevo chiesto a nessuno, altrimenti non avrebbero dato il consenso per farlo.
Però hai sottolineato una frattura o un tentativo di integrazione tra due Pordenone molto diverse, no? Ecco, poi arrivano gli anni, i primi anni 90, in cui tu realizzi queste figure verticali, esatto. Questi totem, potremmo dire anche, no? Che sembrano avere anche qualche fonte di ispirazione nella scultura friulana, o sbaglio io?
Ma io non precisamente, insomma, era una figura che io ho preso, queste figure verticali che erano piantate solidamente per terra, e poi con queste due protuberanze che sembrano quasi delle antenne, e un mio progetto era veramente, io ne avevo messo uno, mi ricordo, qua sopra Montereale, in una collina, e poi da lì, poi ne ho messo uno a Pocinigo, pensavo di andare, cioè l'idea mia è arrivare magari fino all'oceano, cioè ogni tanto, magari anche ogni 500 chilometri, questa catena di queste antenne, no, rivolte tutte verso sud, che arrivavano al mare, insomma, c'era questa specie di messaggio, insomma, da mandare. Poi naturalmente non ho trovato nessun sponsor disponibile, i soldi non c'erano e la cosa è rimasta lì.
Sì, quindi allora avevano proprio veramente questa essenza totemica, no, di segnare il territorio, ma anche di unire in qualche modo terra e cielo, no? Esatto, con questa verticalità. Esatto. Si ricordano alcune sculture di Cieschia per alcuni elementi.
Sono più piccoli, erano fatti per degli interni, invece che mentre gli altri dialogavano direttamente col paesaggio esterno, questi potevano stare all'interno di un ambiente chiuso e naturalmente proporzionati all'ambiente chiuso, potevano lo stesso fare lo stesso discorso.
Sì, poi hanno anche una struttura e una forma che comunica un'energia, no? Che dal basso sale verso l'alto, come in questo caso, anche con quelle che tu hai chiamato antenne, no? Che sembrano voler comunicare con, certo, il cielo. In questo contesto che vediamo essere metà agricolo, metà industriale, tra l'altro, no? E nei pressi del tuo studio, forse.
Sì, sì.
Poi questo intervento in un contesto antico, nel centro storico di Cordovado, per la rassegna di Kecnunk, in cui dialoghi appunto con le strutture architettoniche, hai collocato questa specie di macchina da guerra, che cos'è?
Ma era una cosa che secondo me doveva far pensare, anche lì per esempio c'era questa, la chiamano la cattedrale loro, sì, una chiesa quasi abbandonata, e c'era anche lì questa divisione tra la parte nuova, no, e la parte vecchia, cioè la parte,
sì, perché questo edificio è circondato da edifici per,
esatto,
gran parte nuovi,
esatto,
sì.
E allora questa cosa che io ho fatto rispetto alla chiesa sembra veramente di andare molto indietro, no? Ma anche la chiesa sembra molto indietro rispetto al resto, cioè sembra un abbandono, no? Per certi aspetti, però io lo consideravo proprio una denuncia, ecco.
Ecco la struttura di cui parlavi prima, no? Una struttura mutante e mobile, potremmo dire, sì, no? Esatto, che tu collocavi in diverse parti della città, creando anche una specie di sorpresa nel vederla comparire, poi sparire e poi vederla comparire
sì,
da un'altra
parte. Ma
poi
la portavamo in due, la portavamo a piedi, proprio la facevamo camminare, c'era questa cosa che si muoveva, doveva dare la sensazione proprio di un intruso che si muove, che entra in città, che però manifesta anche tutte le contraddizioni che ci sono dentro, insomma, no?
Sì, un elemento artistico che in qualche modo richiama attenzione anche, no? Vuole porre l'attenzione di una città magari distratta da altro nei confronti dell'arte. Ecco perché lo hai collocato anche in prossimità di incroci, strade, no? Per dare questo messaggio. E sempre con una struttura primordiale in qualche modo, no? Che richiama costruzioni anche indigene di questa o quella cultura. Poi interventi anche nella chiesa parrocchiale di Valle Nuncello.
No, questo non è nella chiesa parrocchiale, questa è nella chiesa di San Leonardo di Silvis, che è fuori, diciamo, fuori Valle Nuncello, è una chiesetta in mezzo ai campi del 300, e diciamo che il don di Valle Nuncello ci parlava appunto di San Francesco, io ho preparato questo lavoro qua, sono appunto dietro la casa, avevo questa boschetta, ho tagliato questo bastone, sono partito da questo bastone e l'ho piantato su questa pala, diciamo così, e poi ho costruito la mano che tiene, quindi l'ho legata alla tavola, ho messo che faccia un po' da tramite questo sacco e qua già compare la terra, difatti sotto
sì, appunto.
Ho usato la terra e ho fatto anche questi uccelli molto pesanti, questi corvi, questa pesantezza che sta alla base e poi su ho dipinto con questo celeste e ho graffiato il celeste, ho costruito questi uccelletti in qualche maniera quasi passano attraverso la testa del santo. C'era in pratica questa differenza tra le parti basse molto grevi e la parte alta più eterea, più che il prete è piaciuto molto, e difatti l'ha inserita all'interno della chiesetta tra questi due affreschi, che non sta per niente male, secondo me.
Anche perché viene verso di noi, no?
Esatto,
è il santo San Francesco,
esatto.
Viene proprio tra di noi, e poi è la figura di appunto di un personaggio della spiritualità alta che però si concretizza, no? Si mescola quasi con la nostra terra, col
certo,
nostro vivere, col nostro essere nel tempo.
Questo è un lavoro che ho fatto nella chiesa parrocchiale, che non c'era l'ambonio, non sapevo neanche si chiamasse ambone, non c'era questa struttura dove il prete comunica ai fedeli quello che deve dire, e allora mi ha chiesto di costruirle e ho costruito questo ambone qua in noce.
E poi degli interventi anche nello spazio naturale, come questo realizzato in località Torrate di Villotta di Chios nel corso di una rassegna che si intitola Arte nel Bosco, opera che esiste ancora oggi, dura
sì,
nel
sì.
tempo.
Io l'ho fatto quella volta che
l'ho visto qualche tempo fa,
perché c'era questa festa. E invece dopo diversi anni ancora lì è passato la neve, naturalmente la pioggia, il freddo, il caldo, e questo verme di terra, tra l'altro, perché sarebbe il famoso...
Di dimensioni notevoli.
Sì, saranno 5 metri, sono 3 pezzi, è ancora lì, e quindi voglio dire che anche questo materiale qua, nel tempo, persino all'esterno, dimostra le sue proprietà, le sue facoltà di resistere, insomma.
Sì, e poi c'è qualcosa che ci sorprende, perché è una radura, insomma, un prato, no? Improvvisamente vediamo queste emergenze, no? Spuntare questo verme che ci dice di una vita anche nascosta, no? Al di sotto della superficie erbosa. Sì.
Certo, quella volta avevo proposto all'organizzatore di andare avanti con quel discorso lì, partire da lì, e farne magari di più piccoli e invadere un po' San Vito, cioè capito, magari in diversi posti delle contrade, far uscire questi vermi, no? In modo che c'era questa invasione, insomma, di vermi di terra, cioè il vermo di terra entra dove c'è l'asfalto e trova cioè, si conquista il suo spazio e in qualche maniera riporta la necessità, insomma. Che
sì, sempre un monito, cioè ha un effetto sorpresa che però vuole indurre a pensare, no? Al nostro rapporto con la terra e la natura. La personale alla Galleria Tarozzi, in cui esponi gran parte del tuo lavoro, no?
Sì,
caratterizzato con i solchi, ne vediamo in particolare alcuni di questi lavori. Ecco, abbiamo visto nel video come li realizzi, però hanno anche del tempo dentro, cioè questa crettatura, no, della superficie, no? In qualche modo
sì,
si realizza.
Diciamo che io
come?
Sfrutto questa possibilità che ha la terra, che naturalmente perdendo l'acqua a un certo punto si spacca, no? E potrebbe essere un difetto, ma per me è una qualità, quindi
sì, ma è un effetto calcolato da te, naturalmente, no?
Chiaramente sembra un materiale veramente magico, un materiale che dà possibilità infinite, che voglio dire, cioè, ripeto il discorso di prima, insomma, io non credo che ci si possa trovare altri materiali che diano questo effetto qua.
Ecco, poi sembrano queste opere quasi il risultato di una visione dall'alto, no? Di un campo arato visto dall'alto, però in qualche modo anche sembrano...
Anche qua sì, la costruzione, infatti questo è un dittico, no?
Sì,
si
certo.
Passa da una parte all'altra.
Sì.
Nel progetto io l'avevo fatto, però poi ho capito che siccome intanto lì naturalmente non ci sono cornici, non c'è una chiusura,
certo.
C'è il discorso della terra perché deve aprirsi, una volta uno che l'ha messo sulla parete, naturalmente non deve essere contenuto, ecco, deve allargarsi.
Sì, sono opere che si dilatano, quindi, idealmente questi solchi continuano.
Continua sul secondo, poi a un certo punto non si ricompone più, non va più dentro nel primo, ma esce un'altra volta ancora, quindi dà possibilità infinite veramente,
sì.
E non ha preclusioni, ecco, per questo mi piace.
No, ma hanno questo riferimento, come dicevi prima, no, al campo arato, no?
Certo,
all'azione proprio della rattura, che è la prima azione culturale, in fondo, tra le prime, no? L'agricoltura
sì,
è all'origine.
La prima volta che io avevo un piccolo campo lì, una volta avevamo, e c'era una famiglia di contadini in parte, quelle famiglie che erano in 50 e avevano quella volta ancora i buoi, e una volta finiti i lavori andavano anche dai vicini di casa a arare, a fare qualche lavoretto, e mi ricordo che io non so, avrò avuto 7-8 anni, e allora questo signore qua si è messo con i buoi, lo faceva andare avanti, e a me ha dato in mano l'aratro. Beh, insomma, coi piedi scalzi su questa terra che si apriva, questo fresco lì, mi sembrava veramente una cosa, cioè di entrare, brava di far parte della terra, cioè, mi sembrava che tutt'uno, ecco, questa è una cosa che ancora adesso me la sento e probabilmente me la sono sempre portata dietro.
Come abbiamo visto nel video iniziale anche, però a me ricordano questi solchi anche le impronte digitali in qualche modo, no? Cioè rinviano a qualcosa ancora una volta di universale proprio di tutti gli uomini, ma anche di particolari. È come se fossero le impronte digitali della terra, ma anche di noi stessi, no? Quindi sono evocative di tanti sensi possibili. E poi sono ritmo, musicalità, una musica ancora una volta molto cadenzata come quella che abbiamo sentito all'inizio, che in qualche modo riproduce il ritmo stesso di crescita, no? Sembrano gli anelli anche di un albero, se vogliamo, no? Di una sezione, di un tronco, e il ritmo di crescita lento, ma ineludibile in qualche modo, della natura. Anche quest'opera che ci dà ancora di più l'idea che questi solchi possono continuare, no? In qualche modo sono un frammento, certo, di un'espansione infinita. E poi la mostra I Colonos, no? Con questo intervento sulla colonna, su una finta colonna in qualche modo che riveste,
esatto,
quella,
esatto,
autentica, quindi un'opera permanente che esiste
anche
ancora oggi.
Ho pensato a questo lavoro che una volta finita, diciamo così, la mostra, c'era questo... Sì, una volta finita la mostra c'era questa terra che, nonostante lì è un posto veramente di terra, ma anche all'interno, diciamo, dello spazio dove la gente si chiude lasciando fuori il paesaggio, la terra si è insinuata formando questo bozzolo, come che dentro veramente sia qualcosa che può uscire, che comunque è presente.
Ecco il particolare della stessa opera. Ecco, questa forma a bozzolo, no? Che evoca qualcosa che sta per nascere, appunto, no? Stavi dicendo, no? Che in qualche modo si è protetta per poter dare avvio a un nuovo inizio. E anche, appunto, il seme è,
certo,
una delle,
certo,
tue forme consuete,
certo, certo,
proprio perché rinvia a quest'idea di origine. Quest'opera...
Ecco. Quella lì l'ho fatta sotto il sottoportico dei Colonos, ho fatto queste installazioni, in pratica lì c'è questa terra all'inizio, questo manto sotto, no? Che pian piano si rizza, prende una verticalità, forma dei cordoni che poi piano si alza, va su e in pratica si alza e guarda, cioè la terra che guarda se stessa, che guarda il paesaggio, che in qualche maniera osserva però anche si mostra, capito? Cioè voglio dire, ci sono anch'io e come, ecco.
E c'è come un dialogo.
Come un dialogo.
Ecco, particolarmente bella secondo me quest'opera, intitolata da te Lavagna, in cui una superficie di terra viene inizialmente come segnata, no? Dalle tue mani, dalle
dita. Sì, lì è un lavoro un po' più liquido degli altri, non c'è ancora questo segno che si ripete, non ci sono ancora questi solchi, c'è questo magma a livello ancora, come dicevo prima, liquido, e lì ci sono i segni delle mie mani, sono io che faccio dei lavori, potrebbero essere anche le tue o di un altro, però quelle sono le mie, e le ho messe lì, le ho tenute, e io la considero proprio la mia lavagna, perché da lì si può, insomma, mi piace vedermela davanti, perché secondo me lì c'è scritto tutto, tutto quello che si deve imparare, almeno per me lì c'è già, o almeno una parte importante.
Oltre che una lavagna è una sorta anche di specchio, no? Contro cui...
Esattamente, da guardare dentro, naturalmente non si vede niente dentro, si cerca di penetrarla, si esce e si vede la scrittura e ci si vede noi stessi in pratica.
Sì, uno specchio con cui ci si confronta, no? È lo specchio della natura, certo. Lo specchio della terra, noi stessi, no? Che ci riconosciamo in questo elemento primordiale e ci dobbiamo confrontare con esso. Belli questi segni appunto elementari, essenziali, no? Quasi di un corpo a corpo iniziale con la terra e la natura. Interessanti anche queste forme architettoniche, potremmo dire, o
sì,
scultore, rivestite di
per
terra.
Per Castelfranco, che c'era un premio, diciamo Castelfranco al tempo del Giorgione, quindi ho cercato di fare questa qua, che è una specie di torre, che è proprio la figura, insomma, di Castelfranco, e ogni facciata ho fatto dei segni diversi, come fossero dei paesaggi diversi, quindi da una parte si vede addirittura che sembrano quasi le lastre, le vetrate di una cattedrale, ma poi sono questi segni, e questa qua è quasi pittorico, poi ho usato delle terre anche diverse, di colori diversi, proprio per dare un'idea del paesaggio, che varia, che è diverso, ma però che alla fine è sempre di terra si tratta.
Però, ripeto, è anche scultoreo, è anche architettonico questo lavoro, ed è interessante per questo, no? Perché non è una superficie piana, è qualcosa che deve essere visto a 360 gradi,
certo.
No? Si impone, ecco, siccome nel tuo lavoro c'è sempre un principio architettonico, che è quello del solco stesso, no? Un'architettura, diciamo, piana, un'architettura del paesaggio, qui si sviluppa questo stesso concetto in una forma, secondo me, che tu dovresti proseguire, se posso permettermi. Difatti, molto spesso le tue opere sono accettanti, cioè vengono verso lo spettatore, vengono verso di noi.
Questo l'ho fatta perché a San Vito mi avevano invitato a una mostra che aveva titolo sulla resistenza, ma sulla resistenza, tutte le resistenze in pratica, non solo quella che conosciamo molto bene. E quindi ho costruito questa forma, che è formata da tre pezzi, costituita da tre pezzi. C'è una specie, un pezzo centrale, questo bozzo, questa specie di grisalide, poi queste parti esterne che sembrano due ali, però tutti e tre pezzi sono diversi uno dall'altro, però in qualche maniera sono pensati per stare assieme e ci stanno anche molto bene. È una cosa che sembra una farfalla, può sembrare un aereo, può sembrare una croce. Secondo me penso che rappresenti veramente la vita con tutta la sua crudezza, con la gioia, con la felicità, con tutto quanto, che lì dentro ci sia un po' tutto.
E poi anche quest'altra opera, che sembra appunto quasi la visione dall'alto di un lavoro di land art, cioè di un lavoro fatto nel paesaggio, nell'ambiente. Tanto è vero che poi, da lì a poco, anzi in anni anche precedenti, tu realizzerai opere,
certo,
proprio nell'ambiente naturale. Dopo magari questo omaggio, prima anzi di questo omaggio a Steve Jobs, ce ne parli un attimo, come mai un omaggio?
Perché...
Cioè, sembrerebbe una contraddizione rispetto...
Ma a parte l'individuo, io non l'ho conosciuto molto, cioè ho conosciuto solo purtroppo dopo è morto abbastanza bene, ho letto quello che aveva fatto, cioè le sue idee. Comunque è interessante secondo me un po' il lavoro che lui ha fatto, Siccome un mio amico mi ha dato questa cornice qua che ha smontato in pratica questo computer, la mela mi è sempre interessata. Difatti una volta io ho fatto anche una performance con la mela, purtroppo qua non abbiamo, non c'è neanche tempo. E allora, ricordandomi di questo fatto, ho detto proviamo a fare la mela, cioè all'interno dell'idea della mela, perché insomma Apple vuol dire questo, provo a farla con la terra. E sicuramente per me ho colto, insomma, sono arrivato a un buon risultato. Ecco.
Ecco le opere di arte nell'ambiente di Land Art, potremmo dire, Humus Park, la rassegna qui organizzata dal Comune di Pordenone a Torre. E tu hai costruito quest'opera, che ci descrivi?
Sì, io ero con mio figlio, stavamo pensando a cosa fare, e a un certo punto mio figlio mi fa, guarda...
Sì, scusa, diciamo, queste opere devono essere realizzate nell'arco di pochi giorni, sì, utilizzando i materiali reperibili in loco, e materiali tutti naturali.
Sì, scusa. Tutti naturali che devono naturalmente ritornare a terra. Allora, mi ha detto, ma papà, qua non c'è neanche una panchina, per esempio, facciamo la panchina. Allora, facciamo la panchina di Sony. Quindi questa panchina qua era rivolta proprio... di dietro, quindi cioè sedendosi lì si guardava direttamente il castello di Torre, e in pratica io ho costruito questa panchina con dei noccioli, ho tagliato tutti quei noccioli che vedete lì, poi abbiamo fatto questa seduta e sopra la seduta abbiamo messo delle zolle di terra con l'erba sopra, in modo che uno potesse sedersi non per terra sull'erba, ma in maniera rialzata, proprio comodi come in una panchina, però sedendosi lo stesso sulla terra, in questo, sul prato in pratica, no? È rivolta verso il castello. E perché la panchina dei sogni? Perché poi uno guarda il castello, comincia a guardare l'architettura, vede i balconi, osserva i contorni, a un certo punto perde un po' il filo, va indietro nel tempo, torna all'infanzia, torna nell'utero, torna, insomma, poi alla fine si rifà, si alza dalla panchina e secondo me è rigenerato, è tornato.
E comunque ha una struttura questa panchina come protettiva, avvolgente, certo. No? Uno si siede veramente tra le braccia della natura. Doveva durare poco, invece...
Ah sì, poi una cosa, è appena fatta, però non mi è venuto subito l'idea, ma mentre la facevo poi ho capito. Allora, a me interessava a un certo punto far sì che i noccioli diventassero di nuovo un nocciolo. Allora andavo lì ogni 2 o 3 giorni, prendevo l'acqua che c'è una fonte lì, e andavo lì a bagnare questi noccioli, no? E difatti avevano cominciato a tirar fuori dei germogli, perché mi sarebbe piaciuto che io, stravolgendo l'architettura in pratica del nocciolo, ho costruito una cosa che mi piaceva a me, no? Però che il nocciolo tornasse veramente un nocciolo, e quindi c'era anche questo lavoro assieme, no? Allora, qualcuno di questi noccioli aveva cominciato a tirar fuori qualche piccolo germoglio, però quando andavano a tirare l'erba li tagliavano sempre, no? Quindi non andava avanti, però per fortuna la natura è furba, insomma, intelligente. Allora, invece che farlo fuori per l'esterno, l'ha mandato per dentro, quindi non sono riusciti più a tagliarlo, e pian piano poi ho preso questo virgulto, l'ho messo sopra, gli ho messo una targhetta, no? Per cortesia non tagliate questo virgulto, perché questo qua deve tornare un nocciolo. Tant'è vero che dopo 3 anni, a un certo punto qualcuno l'ha rovesciata, l'ha buttata giù, che era ancora quittata, sì, di la verità, però il nocciolo lì, e io spero che vada avanti, perché sarebbe veramente una cosa bellissima per me.
E poi lo scorso anno quest'altra opera, sempre per Humus Park, anche qui sulla sinistra intravediamo una sorgente, una polla di risorgiva, e poi tu hai utilizzato il cespuglio di Sambuco che esisteva già sulla destra.
Esatto, allora quando siamo andati la mattina ognuno doveva trovare, insomma, il suo posto per lavorare, quindi pensare a un'opera. E io ho visto questo sambuco che, diciamo, la notte prima c'è stato un temporale, era proprio andato giù, si era coricato per terra, insomma, lì, e le radici erano anche uscite, in pratica si sarebbe seccato. Allora abbiamo, in qualche maniera, l'abbiamo medicato, l'abbiamo riparata questa cosa, e ho messo della terra sopra. E poi avevamo detto, beh, costruiamo questa cornucopia, facciamo questo passaggio che da sambuco, e portarlo fino alla fonte, in modo che tiri su questi succhi vitali, che di una mano, almeno metaforicamente, per farlo, e difatti è ancora lì, è vive, è vegeto, insomma.
Sì, una cornucopia come emblema della vita legata, certo, all'acqua, no?
Poi era pieno di fiori, poi ho detto, certo, ho pensato, poi ci saranno i frutti perché tutte queste bacche nere, quindi, e poi tra l'altro Sambuca è una delle piante che vive di più, una pianta selvatica straordinaria che vive tantissimi anni e non ha bisogno di nulla.
Sì, poi siamo in un luogo speciale nel Parco delle Risorgive di, certo, Torre, certo, quindi con tutta la simbologia legata all'acqua. Altro lavoro per una rassegna, questa volta di Codroipo. In qualche modo questo lavoro si ricollega al video che abbiamo visto all'inizio, sì, certo, no? Come, certo, tipologia.
Certo, certo. Lì a Codroipo hanno invitato 7-8 artisti, per, ognuno per fare il proprio lavoro, per portare avanti un discorso di sensibilizzazione verso, dovevano costruire, mi pare, un incenitore. Quindi se gli artisti lì dell'Endar avessero fatto dei lavori, in qualche maniera avremmo parlato di questa cosa. Allora io mi ricordo, sono andato lì con, avevamo una settimana di tempo, pala e piccone, e mi sono messo a lavorare a mano, mentre potevo andare lì con una macchinetta, in, sì, una giornata facevo tutto quanto. E mi ricordo,
ma non sa mano, non può mica utilizzare.
Il primo giorno passa uno, mi prende, manco le pianti, le panocchie, poi la signora che attraversava il parco dall'altra parte per fare la spesa, mette i pomodori, insomma. Però il giorno dopo tornavano e mi dicevano qualcos'altro. Insomma, dopo 2 o 3 giorni, alla fine finiva però che questa terra, visto che io ero uno serio, che faceva un lavoro serio, non ero uno di quelli che faceva un lavoro di facciata, e questo contadino qua ha cominciato a parlarmi dei suoi problemi, ha cominciato a parlare del suo lavoro, ha cominciato a parlare della sua famiglia. Cioè, in pratica, il fatto che io lavorassi con la terra... lui poteva buttare giù la maschera, perché aveva capito che ero come lui, che la terra ci accomunava, che la terra era veramente come il lettino, diciamo, del psicologo, no? Che ti mette, che elimina i disagi, che ti mette a confronto, che sei disarmato, puoi parlare tranquillamente, siamo tra noi. Ecco, io lì ho imparato veramente tantissime cose, e questa cosa è stata la cosa più importante per me, insomma. Poi dopodiché, da questo buco, da quel buco più profondo, alla fine io ho preso questa terra e naturalmente ho fatto questo gesto, come faceva una volta i preti, ho cercato di benedire un po' il parco, perché dal posto più profondo ho trovato la terra meno inquinata, mm-hmm, e forse più adatta, più come messaggio intendo sempre.
Sì, la terra come mezzo per la ricerca dell'autenticità, da qui anche questo rapporto umano, certo, che hai avuto. E dunque anche può essere uno strumento educativo, in qualche modo, anche, certo, rivolto ai bambini.
Lì per la festa alla fine delle scuole questo insegnante qua aveva sentito parlare di me che facevo questi lavori, mi ha detto, puoi fare qualcosa di ecologico qua, no? Perché ogni anno alla fine facevano una cosa di quel tipo lì. Allora io ho fatto portare dal comune, che ringrazio, che è sempre molto disponibile, ha portato questa terra, perché non potevamo scavare, ha portato questa terra. Allora, una prima volta sono usciti i ragazzi e abbiamo fatto le cosiddette cuiere, no? No, anzi, l'abbiamo disteso, poi abbiamo fatto le cuiere, poi il giorno dell'inaugurazione della festa io ho portato una piccola pannocchia, no, di quelle che fanno i popcorn, e ho detto, ragazzi, questa è una pannocchia, no? Se noi però la sgraniamo, piantiamo i semi, qui poi nasce e diventano tante panocchie. Allora, tra l'altro, c'era una ragazzina di colore che aveva una capacità incredibile, in 5 minuti la subito tutta quanta. E poi ho detto anche, adesso vi do un bastone, facciamo così, apro e metto dentro il socco, il seme, no? Allora, gli ho detto, comincio io, allora le metto uno per me, uno per mio, cioè per far capire le radici, sì, uno per mio padre, uno per mio nonno, uno per mio bisnonno. Poi ho passato e mi ricordo questa ragazza qua, una per me, per mia mamma, per mio zio, per mio cugino, cioè non mollava più perché voleva proprio piantare le radici, no? E questa cosa qua è stata una cosa bellissima. Poi alla fine, però dopo qualche mese, perché poi la scuola finiva lì tra l'altro, sì, no? È arrivato uno del comune e ha tagliato tutto perché pensava fosse erba. Comunque, insomma, i ragazzi...
L'insensibilità per l'arde. Invasione terrestre, ancora a Pordenone.
Sì, lì diciamo che Terra mi ha invitato a fare qualcosa, no? Allora ho fatto un'installazione lì davanti la casa del mutilato, e poi ho preso il catino come qua con la terra e ho cominciato a fare queste erogazioni come facevano i preti una volta.
Dopo,
no?
Vediamo il video.
A festa fa bello, liberano i domi, cioè liberate dal troppo asfalto, troppo cemento, però poi dopo sono entrato anche in biblioteca, e in biblioteca contro i falsi scrittori, i libri di cucina, per dire, insomma, no? Era per...
Dopo vediamo,
e questa,
ripeto,
cosa qua è stata una cosa che mi è piaciuta, però poi non è finita lì. C'è anche la foto di Terra E dopo, dell'anno dopo, quella La Terra ti ama?
Sì.
Ah beh, allora ne parlo dopo. Ecco, questo invece io nell'82 avevo costruito questo monumento navigante. Siccome la mia famiglia ha sempre navigato, cioè io sono il primo della mia famiglia, almeno dal 1600, che non faccio questo lavoro con le barche. Mio padre aveva una grande barca di 30 metri, partiva da Venezia e andava fino a Mantova, è arrivato anche diverse volte fino a Pordenone, non so come ce l'abbia fatto con tutte le curve, comunque ci è arrivato. Quindi io in qualche maniera mi sentivo di dovevo fare qualche cosa, no? per riconciliarmi col fiume, e ho costruito questa cosa qua, questo nell'82. Quest'anno, l'anno scorso, mi hanno invitato che c'era questa mostra sull'acqua, e c'erano una decina di artisti, e io ho portato dentro però nel chiostro, ho portato 5 metri di terra, 5x5, e ho messo il monumento navigante sopra la terra, perché in pratica la barca si è interrata a un certo punto. E quindi c'era questo navigante che in direzione del Noncello, in direzione di Venezia, in direzione del mare, eccetera, eccetera.
Vediamo più da vicino. La terra ti ama, che prima
sì,
hai ricordato.
Si può vedere anche la foto.
Questa.
Dopo spiego. Non c'è.
No, momento. Forse tu dici questa.
Questa, esatto. Allora, diciamo così, siccome io sono entrato, dicevo prima, l'anno prima, in biblioteca con un sacchetto con dentro della terra in maniera quasi omeopatica, facevo uscire questa specie di vapore di terra, no? Per non sporcare. Dopo un anno la terra, girando per le stanze all'interno degli scaffali, eccetera, eccetera, si è acculturata e quindi si è sentita padrona delle parole e cercato di uscire dalla finestra e ha scritto la terra ti ama, cioè, ma non vi ama, ti ama, cioè ama me, ama te, ognuno a livello singolo, no? E quindi ho messo questa cosa qua, poi dall'altra parte nella piazza con Moretti, con Riccardo Moretti che fa il fotografo, abbiamo messo su un banchetto e ho costruito un cannocchiale, quindi si guardava da lì, da quella postazione col cannocchiale, si guardava la terra ti ama, come dire, e tu l'ami, e poi allora uno veniva lì, guardava, e poi Moretti andava lì con la macchina fotografica e fotografava la bocca per capire l'espressione. Qui ci deve essere anche l'espressione del sindaco, mi pare c'è mezzo Pordenone. Abbiamo fatto due cartoni, è stata una cosa simpatica perché poi si parlava di questa cosa qua, insomma. Io ho ripetuto questa cosa sul Sile perché di lì passavano con le barche da sempre, quindi è stata una cosa anche molto per me.
La mostra della
biblioteca,
spazio espositivo della biblioteca,
ecco lì nella biblioteca naturalmente non tutti gli artisti possono esporre solo gli artisti che hanno a che fare o con il libro o che parlano di uno scrittore o che parlano comunque della parola, del linguaggio. Io considero diciamo il mio lavoro una prescrittura, quindi pensavo di costruire questo mio libro. Allora, visto gli spazi quali erano, pensavo che una persona che andasse all'interno della sala, il centro della sala, ci trovasse questi 5 capitoli, perché poi ce ne sono 3 e 2 piccoli dietro, no? Questi capitoli del mio libro, della mia storia, ma che potrebbe essere anche la vostra, cioè la storia in pratica del paesaggio, della terra, con tutto quanto detto. Quindi si iniziava con questo grande cerchio, che poi mi pare si vede la foto, sì, che per me poteva anche bastare, no? E poi ci si inoltrava con spazi più importanti, più grandi, quindi anche in altre direzioni si poteva andare con questo solco, con questo segno. Poi si continuava in fondo con un segno unico, che all'inizio si vedeva un segno unico, quindi era quello che colpiva, però quando ci si avvicinava e si andava a un metro, si vedeva tutto, scompariva quasi il segno da solo, e compariva invece, si aveva proprio, si prendeva contatto della pelle della terra, con tutte le sue manifestazioni. Poi alla fine c'era questo grande segno, esageratamente lungo, fuori, disequilibrato, che arrivava, alla fine arrivava su un pannello che c'era la carta. Cioè invece che il solco prodotto sulla terra, c'era questo segno con la matita, col carboncino fatto sulla carta, perché eravamo in biblioteca, perché siamo nell'epoca moderna, perché questo rappresenta il libro. Però io non sono uno scrittore, non sono un letterato, quindi a un certo punto tornavo subito alla terra, dall'altra parte si vedevano questi segni, che uno attaccato all'altro, che sono un po' la mia scrittura, il mio modo di...
Sì, dalla prescrittura alla scrittura vera e propria, quindi dalla terra, dal solco alla carta.
A dire la verità, io avrei fatto un'altra cosa, però non è che chiesto l'Ofelia, perché ci avrei riempito tutta quanta la sala di terra di almeno 30 centimetri e con l'aratro ho fatto questo segno, soltanto questo segno così, in modo che la gente che andava dentro camminasse su questa terra e poi uscendo si portava la terra attraverso le suole delle scarpe sia in biblioteca ma anche a casa sua nella macchina, e magari uno andava a Milano, se la portava a Milano, mm-hmm. perché le molecole sono talmente sottili che, cioè, voglio dire, dilatare questo discorso qua che io ho fatto, no? non chiuderlo nella biblioteca, certo, sì, ma sì. Veramente portarlo all'esterno. Però sono cose che rimangono nella testa, perché poi...
ma questo aspirapolvere,
questo qua è il giorno dopo, siccome in biblioteca qualcuno si è lamentato che avevo lasciato della polvere, allora il giorno dopo avevo fatto la performance a caccia delle molecole vaganti. Ecco, qua si vede meglio. Però la biblioteca era chiusa, è fatta dall'esterno, no?
Mm-hmm. Ecco, io adesso vedrei proprio il video di invasioni terrestri.
Ah sì, vabbè.
Così vediamo proprio la tua performance in senso più ampio. Un attimo di pazienza. Perché, come avrete capito, l'azione, l'agire nell'ambiente, con la terra, tra le persone, è un aspetto importante dell'arte del nostro Guerrino. Senza sonoro? Non so come mai non c'è il sonoro, ma... non so. Sopportiamo senza sonoro.
Perché c'era... ma forse può essere che lì non ci sia.
Solo un momento, perché prima... no.
No, gli manca.
C'è qualcosa nelle... perché riproduce un suono, ma... Michela non c'è. Ah, perché c'è l'intervista.
Sì.
Fermiamo un attimo in attesa che arrivi Michela, magari.
Non si sentiva su quell'altro.
Sì, ma l'ho provato poi anche questo. Comunque vediamo la tua azione in biblioteca. Non so come mai non c'è il sonoro.
No, l'inquinamento un po' dell'aria, l'inquinamento anche acustico.
Allora,
no?
Scusate un momento che
per riprendo. Scongiurare un po' questo. L'installazione che avevo fatto io, che cominciava da una specie di germoglio, c'erano queste orme che andavano su e questo germoglio si allargava, diciamo che è una metafora della terra, capisci, chiaramente in maniera quasi figurativa. Poi questo è dentro all'interno, vedi che c'ho questo tampone all'interno della biblioteca. Questo è il volantino da cui siamo partiti, che invasioni, cioè che quelli di Terra E spiegavano già da giorni prima quello che dovevo fare, e ho cominciato, diciamo così, a spargere questa terra, seminando, facendo come facevano una volta i preti nelle campagne, no? Che facevano le rogazioni, che andavano contro il maltempo, la tempesta, la guerra, la peste, fame, bello, libera, sudomini, dicevano, no? E spargevano naturalmente l'oro dell'acqua santa, perché insomma quello era un rito. Allora io un po', seguendo questo discorso qua, mi sembrava giusto portare la terra nei centri anche storici, però molte volte con troppo cemento, troppo asfalto, troppi SUV che camminano, l'inquinamento un po' dell'aria, l'inquinamento anche acustico, no? Quindi questa cosa qua era per scongiurare un po' questo tipo di vita che secondo me va oltre e cercare anche di migliorarla. Tant'è vero che all'inizio, quando ho presentato, ho detto a quelli che stavano intorno a me, dedico questa mostra ai milioni di lavoratori contadini che nei secoli si sono prodigati, hanno fatto di tutto, hanno lavorato moltissimo, no, per alimentare e per far crescere culturalmente, per far progredire la razza umana. Però siccome su questo progresso non sono del tutto d'accordo, mi pare che abbiamo in qualche maniera ecceduto o siamo andati da una parte un po' sbagliata, allora entro in gioco io e faccio questa performance, no? Lo scopo era un po' quello. Però poi c'è stato un post, naturalmente. Allora, di questi foglietti qua che mi ero rimasti, ho detto, se io prendo un po' di terra, la metto dentro, la piego, faccio dei sacchettini come si faceva una volta, no? Faccio dei sacchettini così, poi questa terra qua la do magari a un altro artista che magari va a Milano, trova uno spazio, una strada, un caseggiato, una cosa che secondo lui è una cosa che non va bene, un obbrobio, la prende e prende questa terra, la fa cadere, e se mentre fa cadere questa terra produce una foto digitale, la manda alla mia mail e noi facciamo un blog, facciamo un book digitale, la mettiamo dentro, quindi il discorso continua, al di là, diciamo così, dello spazio, perché va oltre, non sono Pordenone, ma va, difatti questo discorso qua poi sta andando in giro per tutta l'Italia, e dello spazio, ma anche nel tempo, perché andrà avanti, no? Quindi al di là, diciamo così, dei confini anche politici, perché va fuori dell'Italia, al di là delle ideologie, al di là delle religioni, al di là del colore della pelle, insomma, al di là di tutte queste cose qua, perché secondo me la terra è veramente un medium. Poi ho sentito anche, cioè mi hanno detto che, perché c'era un mio amico australiano che voleva portare in Australia, un'altra mia amica ad Amsterdam che voleva spargerlo là, che non si può esportare la terra perché c'è una legge precisa che vieta. Allora abbiamo superato questa cosa qua dicendo, potete prendere la vostra terra, magari sei a New York, prendi la terra, la spargi e mi mandi la foto, perché tanto la terra è tutta attaccata, quella di Valenocello, di Pordenone o di New York o nell'Amazzonia è tutta attaccata, non ci sono divisioni, quindi è l'idea nostra che molte volte ci divide, quindi se noi prendiamo la terra in qualsiasi posto ci troviamo del globo, la spargiamo e poi queste fotografie qua che le mandano in questo caso a me, a Guerrero degli Indi, e le mettiamo nel nostro blog, unisce quest'idea di andare oltre, e quindi sta andando avanti. Io adesso ho un blog che si chiama Invasioni Terrestri di Guerrino di Rindin, e cominciano ad arrivare le foto. Per esempio c'è stata anche una artista cecoslovacca, è andata a casa sua e l'ha sparsa davanti alla centrale nucleare, questa sta già nel blog, poi ci sono tante altre, quindi questa mi sembra un'idea, secondo me, che porta avanti quel discorso che è cominciato da Pordenone con una piccola performance all'interno della piazza della biblioteca, e ormai si sta dilatando, secondo me, in tutto il mondo, perché, ripeto, anche fuori dell'Italia, fuori dell'Europa, questa idea qua sta cominciando a prendere piede. E quindi io sono anche orgoglioso di aver cominciato, perché poi non so se saprò gestire questa cosa, perché non mi interessa gestirla fino in fondo, mi interessa che l'idea, insomma, vada avanti, ecco.
E questo è uno dei piccoli involucri che contengono quella terra che tu mi hai dato, io ho conservato in attesa appunto di spargerla da qualche parte.
Sì, però io ho altre bustine che le ho fatte proprio questi giorni qua, siccome questa qua è da vicino, e appunto l'ho titolato Terra da vicino, questa qua è terra del mio studio. E se qualcuno la vuole, io ho un certo numero di bustine e la... ve la do e magari ve la tenete a casa o la spargete dove volete voi o magari ve la portate dietro. Secondo me
penso che ci sia una buona richiesta.
Fa bene, è una cosa buona.
Adesso se c'è qualche curiosità, qui abbiamo a disposizione l'artista che appunto... Adesso vuole distribuire, ecco, questa è a disposizione. Prima dell'assalto alla terra. Vi facciamo qualche domanda, prego, se qualcuno di voi ha qualcosa da chiedergli.
Una curiosità, vedendo l'ultimo video qua, no? Scusate. Sì, mi è venuta questa curiosità vedendo l'ultimo video, parlando qui. Cosa. Hai mai interagito col progetto Terra Madre, Slow Food, che c'è questa grande attenzione proprio verso la madre terra, verso queste cose qua? Che secondo me sarebbe un bel progetto questo discorso di spargere, di fare questa cosa qua.
Sì, avrei un grandissimo desiderio, difatti ho sentito parlare anch'io di queste cose qua. Poi ho visto qualche intervista anche alla TV, delle persone secondo me molto preparate, ma secondo me molto, cioè proprio che amano la terra. Nessuno mi ha mai invitato, ho cercato anche di mandare qualche mail, qualcosa, ma poi ci sono dei filtri che se non si conosce. Però mi piacerebbe tantissimo, se qualcuno conosce qualcuno e potesse fare da tramite, io sarei l'uomo più felice di questo mondo, perché proprio il tema mi interessa.
Sì, giustamente potrebbero essere molto interessanti anche loro, basta appunto superare... certo.
Ma io non lo conosco. Se c'è qualcuno che lo conosce che ci mette.
Sì, certo.
Io sono disponibilissimo, è una cosa che insomma quello voglio fare.
No, sarebbe un importante contributo della nostra regione a un'iniziativa senza confini, proprio nello spirito anche della performance di.
Sì. Pronto. Di lo conosco da tanti anni. E io ho avuto la fortuna di usare i suoi materiali per uno spettacolo teatrale, si chiama Storie di Fiume. E quello che volevo dirgli, nella terra di Valeroncello, dove ho fatto una passeggiata tempo fa, c'era una conchiglia, un garuso.
Vero.
Ecco, e tu sicuramente puoi rispondere e collegarti con le tue opere con
certo.
Questa cosa.
Perché con le barche, non c'era solo la barca di mio padre, c'erano 4 o 5 a Valeroncello che avevano questi barconi, e tornando indietro delle volte da Venezia portavano quello che dicevano una volta il letame di Venezia, no? Cioè tiravano su dei canali, che c'era questa melma, e aveva un grande potere nutriente per la terra, no? Lo usavano proprio come concime, quindi portavano queste barche, per quello che anche a Valeroncello, ma in altri posti sempre vicino ai fiumi, tu vedi che ci sono le conchiglie. Sono conchiglie di Venezia. Io ho trovato anche qualche monile, qualche piccola cosa, qualche pezzo di vetro, perché magari sai cadeva giù nei canali, no? Sì, no, ho capito bene la domanda. Sì, ma ripeto, c'è una continuità. Il fatto che i miei ho sempre lavorato, diciamo, con l'acqua, nell'acqua, e io uso la terra, che naturalmente devo metterci dell'acqua per forza, no? Lì c'era anche una foto che forse non abbiamo visto, e una volta a Cervignano mi hanno invitato a fare un lavoro, invitavano 7-8 artisti, e c'era la possibilità di essere dentro il teatro, o ai giardini, oppure... al parco, in diversi posti. Poi mi ha detto c'era anche davanti il porticciolo dove c'è il fiume, no? C'è un porticciolo, e io ho detto subito voglio farla lì, e difatti ho costruito queste tre grandi onde che sono fatte con le tavole, quindi mi pare che c'era la foto.
No.
Sei sicura? Sì, l'ho vista io. Provo a vedere. E così ho queste onde qua che in pratica le ho fatte.
Ah, ho capito.
Sono queste.
Sì. Ah, queste, ho capito.
Che poi le ho fatte mettere proprio a mezzo metro dall'acqua su questa banchina, no? E siccome mi avevano raccontato che i ragazzi li rompevano, cioè avrebbero di anni precedenti avevano rotto, distrutto queste cose qua, allora ho scritto anche che queste onde vorrebbero quasi andare dentro, no? Perché sono fatte di legno come fosse una barca, ma non sono fatte di acqua, no? E difatti dopo 2 giorni le ha buttate dentro, spaventate, mi ha telefonato, gli hanno buttato, sono arrivati i pompieri, 2 le hanno tolte, una, la terza più piccola invece era già quasi arrivata al mare, aveva fatto più di 1,5 km, e il tam tam dei pescatori l'hanno trovata e l'hanno portata lì. Quindi voglio dire, c'è questo discorso qua che continua alla fine, no? Io ho dovuto proprio riconciliarmi col fiume, con l'acqua, ma il fatto che ogni volta ci metta dentro sempre l'acqua della terra, mi sento anche equilibrato, non mi sento... Sì, fuori luogo, ecco.
Bene.
Sì, sì. Beh, non è attaccato però, ma ti sento lo stesso.
Mi sembra tutto chiaro e interessante, però mi sfugge un particolare, e forse sono io che non sono riuscito ad acchiapparlo, insomma, così. E cioè quella connessione, proprio perché ha un carattere molto paradossale, che hai fatto in quell'opera con, che richiamava la mela di Jobs. Ecco lì, se me la puoi, non so, quella non l'ho capita.
Ma cioè lui, a me la figura di questo personaggio, che ha avuto anche la sfortuna di vivere non molto, e sono tanti che muoiono anche presto, ma magari secondo me lui ha lasciato anche delle cose che servono. E, adesso non so, non voglio dire, comunque non voglio mitizzare nessuno, però come figura mi piaceva, la mela mi piace, difatti avevamo prima fatto anche una personal con la mela, e la mia era quasi un'esercitazione, se vuoi, no? E come utilizzare la terra all'interno di questo, di questa chiusura che di solito non chiudo mai, che era proprio diciamo questa specie di scatola che è il computer, che però il computer non chiude, allarga la possibilità di... quindi questa mela all'interno fatta di terra mi sembrava una cosa interessante anche esteticamente,
come un po' fertilizzare la tecnologia.
Esatto,
arare la tecnologia o lo
arare
schermo del computer.
Bello. Certo. Metto l'acqua e ci metto un collante per garantire che nel tempo... Infatti io per esempio ho visto che ho delle opere che fatte una quindicina d'anni fa, che poi portate a casa, quella volta che l'ho fatta per Villa Maneno, portate a casa, è uscito il nocciolo che periodicamente usciva, è un 35-40 centimetri, in pratica ha invaso lo studio dove avevo anche questa scultura qua, che era tutto tondo, quindi era proprio per terra, non era appesa. E ho detto, adesso me la mangeranno, magari chissà, saranno fuori anche bellissimi effetti. Invece, uscita all'acqua dopo 2-3 giorni, è tornato esattamente come prima, asciugata, anche le tonalità diverse tra più bianchi e più scuri, uguali. Cioè, vuol dire, dà veramente garanzie, perché la terra è una cosa naturale, non può cambiare, capito? E questo collante che ho trovato, un collante vinilico, non cambia, non modifica le qualità, insomma, della terra. Sì, sì, sembra una cioccolata. Sì, sì, è vero.
Sì, poi anche il colore della terra.
Poi il colore, adesso diciamo la verità, questa è la terra di Vale Nocello, no? La terra che abbiamo noi. Però io ultimamente uso quella della Pedemontana, che è più rossa, più calda, più ferrosa, sembra proprio ossido di ferro, e la sento più calda, quindi vado avanti un po' con quella. Però intanto poi le mischio, naturalmente.
Volevo chiederti, ho notato che hai un grande desiderio di comunicare un messaggio molto forte, perché questa voglia di espandere, di lasciare tracce, di portarle in giro per il mondo, forse noi che viviamo negli appartamenti ci stiamo perdendo una grande occasione, cioè quella di vivere questo rapporto. Spiegami un attimo questo.
Ti ringrazio per questa domanda, che mi ero dimenticato.
Prego.
Cioè, io ho capito anche un po' dopo perché facevo questi pannelli, no? Perché io penso che le case, gli appartamenti sono fatti per tenere fuori il paesaggio. Cioè, in pratica, noi usciamo, tutti quanti sono contenti di andare nell'erba, eccetera, eccetera, no? Al mare, in montagna. Però quando entriamo nelle nostre stanze, vogliamo che ci siano solo le cose che piacciono a noi, che fa parte della nostra cultura, quelle proprio dei nostri desideri, quelle che fa parte della nostra etica, del nostro modo di vivere. E il paesaggio sta fuori. Allora, cioè, non so, la signora prende la polvere e la butta fuori, neanche la polvere non può stare dentro, no? Allora io ho pensato che portando questa terra e mettendo questi pannelli alla parete, in modo che siano guardati proprio come un'opera d'arte, con l'attenzione come un'opera d'arte, cercando una suggestione come si cerca la suggestione dell'opera d'arte, cercando di capire il perché la superficie può dare certi input o meno, no? Mi sembra una cosa bellissima, cioè di riportare dentro questa terra perché sia vista proprio come una cosa, una delle cose più importanti, perché non ce ne sono altre importanti così.
Altri?
Allora, Tu controlli benissimo la terra. Volevo chiederti come controlli i tempi di asciugatura della terra? E poi, la terra ti ha mai tradito?
No, assolutamente. Ma lì, cioè io qui lavori abbastanza con spessori grossi, devo farli d'estate perché altrimenti ci deve essere il sole. Niente, perché questi qua sono solo essiccate. E devo spedire, naturalmente le crepe più grosse avvengono subito, ma per quelle piccole, dopo dove le superfici sono quasi inesistenti, bisogna aspettare anche qualche mese. Cioè, deve fiorire veramente, insomma, lì all'opera d'arte bisogna dare il tempo al tempo. Cioè, sì. Non è mio, ma io devo conoscere il materiale e insomma è la terra che comanda, in poche parole. Ma uno dopo un po' si fa l'occhio, è una cosa che si impara, Cioè, siamo in grado noi di imparare queste cose qua. Se osserviamo la natura, secondo me, piano piano... Com'è? Ormai conosco... Sì, cioè, come tutte le cose, ci vuole un po' di tempo per imparare, ma poi ci si arriva. Perché è una cosa molto semplice, non è difficile. Forse io rischio di fare delle cose troppo banali, troppo semplici, ma è quello che voglio fare. Le cose estremamente complicate non mi sono mai interessate, ma però ognuno insomma...
Una cosa è la banalità, un'altra è la semplicità.
Sì, ma qualcuno dice, ma insomma quelle cuiere lì, insomma. Ok, e vediamo là fuori, sembrano delle cuiere, no? Che poi insomma non è così vero che sono banali che certo. Fuori, no? Però portate dentro, cambia.
Sì, poi questa cretatura porta dentro il tempo, no? Tempo dell'opera che poi comunica.
Comunque io quando vado in macchina e osservo il paesaggio, sì, mi piace vedere l'albero, sono bellissimi, però quando vedo un capo magari appena arato, cioè lì è una goduria, perché è una cosa veramente bella, anche questo traslucido quando che è appena aperto, no? Che ancora si capisce che non è ancora uscito, è una cosa che viene da dentro, però vuole uscire, in qualche maniera vuole comunicare, secondo me la terra vuole comunicare. E per quello che dico, ma è timida, si nasconde. Noi, quando ho fatto quella cosa lì a Codroipo, sì. Qualcuno mi ha detto subito, un ecologista naturalmente, vabbè, quanto tempo ci vorrà perché cresca di nuovo l'erba? Beh, insomma, ho detto, lasciamo fare la natura, perché la natura la ricoprerà sicuramente da sola, non serve star lì. Però a me non dispiace che questi ragazzetti qua, che anche se abitano in paese e si aprono subito fuori porta, diciamo, i campi, no? Che vedono al centro, diciamo, del giardinetto dove vanno a giocare la nuda terra, no? Che mettono le mani, che si sporcano un po', che la tocchino, che non è infetta, insomma, non è una cosa da... e poi neanche da vergognarsi. E questa l'ha recepita e quindi hanno lasciato lì, perché qualcuno aveva già pensato di chiuderlo perché dava fastidio e magari seminarci qualcosa sopra perché non si doveva vedere. La terra non è una cosa sporca, assolutamente.
Sì, poi Guerrino dice un pezzo di ambiente ce lo portiamo dentro, eccetera. È qualcosa di più che dell'ambiente, secondo me, è un pezzo di terra, quindi che supera qualsiasi possibile connotazione ambientale, cioè ancora più a fondo.
Sì scusa Guerrino. Io vedo che tu vedi la terra viva, no?
Sì, viva.
Ma hai mai pensato che la terra un giorno ti ingloberà?
Sì, ma io mi sento parte. Cioè
come,
non è...
Sì, c'è una differenza, no? Cioè, fra quella terra che tu vedi e che cerchi di plasmare, modificare, e quella terra vera che c'è, cioè quella terra più vera è quella che... ingloberà, non la odi questa
no, perché ho sentito alcuni mi fanno un discorso di questo tipo qua, cioè noi ne siamo la terra ma dobbiamo tornare, ma noi siamo terra, siamo sempre attaccati, cerchiamo di alzarci, prendiamo l'aereo ma siamo sempre attaccati, e che siamo attaccati è un'altra cosa, qua c'è il pavimento che non è terra, di solito c'è la macchina che non è terra, c'è l'asfalto che non è terra, non so se, dimentichiamo questo fatto, ma noi siamo un'escrescenza della terra, che ci muoviamo, ma proprio anche chimicamente, insomma, ma adesso non voglio fare un discorso ecologico, terra mi piace perché vi dà tutte queste possibilità, secondo me, proprio di dialogo e di manifestare anche i miei sentimenti, insomma, cioè, secondo me la terra è molto più umana di noi, perché siamo noi stessi terra, insomma, sì.
Io volevo proprio domandare una cosa su questo argomento qua, la terra è il residuo di tutto ciò che è organico, che è stato organico?
No, è la base, non è un residuo.
E sono praticamente organismi che una volta erano in vita che poi si trasformano in terra.
Non sono d'accordo. Dalla terra si è prodotto tutto, anche i pensieri, le teorie, la storia. la filosofia nasce dalla terra. La terra ha prodotto prima, non so, elementi vegetali, animali, ma non voglio fare tutte queste storie qua, ma voglio dire, è dalla terra che viene tutto. Non è questione che torniamo alla terra, cioè noi siamo un prodotto della terra, noi siamo un prodotto della terra. Okay. Anche i nostri pensieri. Ma questa è una cosa buona, non deve mica spaventarci. E forse la cosa che ci unisce più di tutte le bandiere, le filosofie, i colori, le religioni, la terra è l'unica cosa secondo me che ci unisce veramente. No, le piantiamo noi le barriere. La terra potrebbe essere veramente il nuovo partito, cioè basta vedere insomma anche adesso. No, non ce n'è assolutamente bisogno, siamo già divisi. Beh, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio perché mi avete dato una grande possibilità.
Grazie Guerino di Rindin, grazie a tutti coloro che sono stati qui ad ascoltarci pazientemente. Avete dimostrato che c'è un'attenzione per l'arte che va soddisfatta, cioè non bastano forse solo le mostre che calano dall'alto, ma bisogna che ci sia un avvicinamento. Grazie a tutti.